Bene, allora, tante volte si parla di straordinari, no? Tante volte al lavoro si fanno degli straordinari, no? Poi parliamo anche di straordinario quando? Quando magari ci viene preparata una cena, si dice, mamma mia, stasera mi hai preparato una cena straordinaria. Oppure magari mi hai fatto una pizza straordinaria o un sugo straordinario. E poi ci sono anche delle cose straordinarie come dei talenti. Ci sono delle persone che hanno dei talenti straordinari, sia a livello calcistico, sia a livello musicale, sia a livello teatrale. E questi talenti straordinari si ricevono dove? Alla nascita. Ma noi questa mattina parleremo di un personaggio nella scrittura in cui è scritto per due volte: in lui c'è uno spirito straordinario. Ed è un giovane, il significato di questo nome, il cui significato del suo nome è Dio è mio giudice. Chi è questo personaggio? Daniele, che bravi, siamo allora felici. Daniele. Beh, bene, allora apriamo la parola di Dio in Daniele, capitolo 6, il versetto 3. Or, questo Daniele si distingueva più dei capi e dei satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. E la seconda volta dove è scritto spirito straordinario è il capitolo 5, versetto 12, perché in lui, in questo Daniele, fu trovato uno spirito straordinario. Cosa significa straordinario? Vuol dire eccedente i limiti del normale e del comune. Eccedente significa che va oltre il comune. È bello perché la scrittura specifica questo Daniele. Vuol dire che probabilmente c'erano tanti altri col suo stesso nome, quindi che si chiamavano Daniele, ma ce n'era uno che si distingueva da tutti, quindi questo Daniele. E perché abbiamo detto che perché cosa c'era in lui? Uno spirito straordinario. Perché abbiamo detto che era fuori del comune e non si trovava sulla terra? Era qualcosa che andava oltre. È bello perché il re Dario aveva capito che c'era qualcosa di unico, di fuori dal comune, che guidava la vita di questo Daniele. Ma di che cosa ci parla lo spirito straordinario? Perché parla di spirito straordinario? Perché a quel tempo i re non sapevano che cosa fosse, dei re pagani non sapevano che cosa fosse questo spirito straordinario. Ma per capire di che spirito si tratta, ci viene in aiuto, dobbiamo andare in Genesi, capitolo 41, versetti 37-38. Lo vogliamo leggere, visto che ce l'ho scritto anch'io.
Massimo, scusa, versetto.
37 e 38, Genesi 41, versetti 37 e 38. Piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori. E Faraone disse ai servitori: potremmo noi trovare un uomo pari a questo in cui sia lo spirito di Dio? Chi era Faraone? Chi era Giuseppe? Era un giovane che faceva parte del popolo di Dio. Era un giovane che aveva creduto in Dio, era un giovane che ubbidiva a Dio, in cui Dio aveva messo che cosa? Il suo spirito. Chi era Daniele? Nel capitolo 1 viene spiegato chi era Daniele. Daniele era faceva parte del popolo di Israele e per l'esattezza della tribù di Giuda. Quindi era un uomo che apparteneva al popolo di Dio, quindi nel quale Dio aveva messo il suo spirito. E che cosa vediamo? Quindi lo spirito straordinario in cui era, che c'era in Daniele, era lo spirito di Dio. Oggi diremmo è lo spirito del Signore, quindi lo Spirito Santo. E cosa vediamo in questo spirito che era in Giuseppe? Vediamo che Giuseppe con questo spirito aveva dato una testimonianza straordinaria mentre era in Egitto. Aveva fatto una scelta. Dice al capitolo 39, versetto 9: come dunque potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio? Che bello, vediamo un giovane che aveva, non solo aveva lo spirito di Dio, ma aveva scelto anche di non peccare contro Dio. E questo mi ha portato un po' in Proverbi capitolo 31, versetto 12. Dice: ella gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Che bello, Daniele non voleva far del male e peccare contro Dio, quindi voleva fargli del bene. E qua in Proverbi capitolo 31 versetto 12 che cosa vediamo? Il rapporto fra un uomo e una donna innamorata di suo marito che le vuole fare del bene tutti i giorni della sua vita. Quindi quindi Giuseppe aveva scelto di fare del bene, quindi al suo Dio, perché? Perché era un giovane innamorato del suo Dio. E infatti davanti al peccato che cosa ha fatto? Daniele è fuggito. E noi vediamo che tante volte l'amore per Dio si dimostra in tanti modi, ma uno dei modi in cui si dimostra questo amore per Dio lo troviamo nel capitolo 14, versetto 15 di Giovanni. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Bene, allora abbiamo detto che lo spirito di Giuseppe lo portava a distinguersi da tutti gli altri satrapi e capi del re Dario di Babilonia. Che cosa significa distinguere? Distinguere significa fare una distinzione. Distinzione significa osservazione o rilievo che mette in luce ciò che distingue. Differenza, divisione, ripartizione, separazione. E tante volte le donne sanno che quando fanno una lavatrice, che cosa fanno? Separano i capi colorati dai capi bianchi. E anche il Signore, quando ci sarà il giudizio, che cosa farà? È un Dio che separa che cosa? I capri dalle pecore, oppure il grano dalla pula, no? C'è sempre questa distinzione. E allora vediamo che tante volte ci si può distinguere anche in diversi modi. Ci si può distinguere anche per un abbigliamento che indossiamo. Nelle forze dell'ordine, che cosa distingue i carabinieri dalla polizia? Dalla divisa che portano. Uno la porta, c'è scritto polizia, e l'altro c'è scritto carabinieri, ma anche dal colore della divisa. Una è nera e l'altra è azzurra. E poi ci si può distinguere anche in diversi modi. Come si distinguevano Esaù e Giacobbe? In che cosa si distinguevano? Erano gemelli, ma c'era una distinzione molto evidente. Beh, vediamo che Esaù, dice la scrittura, che era tutto peloso e rosso, e Giuseppe no. Ma c'era anche un altro modo che distingueva Giacobbe da Esaù. Che cosa? Dice la scrittura I due fanciulli crebbero ed Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che viveva nelle tende. Che bello, un uomo che viveva in campagna, amava la cacciagione e l'altro era tranquillo, gli piaceva la tranquillità, la serenità e viveva in casa, non si muoveva dalla mamma o dal papà, gli piaceva stare lì. Bene, e noi vediamo che dove si trovava Daniele? Daniele si trovava in Babilonia. Babilonia di che cosa ci parla? Di confusione. E la confusione, se noi andiamo a vedere in quindi è il contrario di ordine, e la confusione è anche sinonimo di giudizio, perché in Deuteronomio 28:28 troviamo che dice: l'Eterno ti colpirà di delirio, di cecità, di confusione di cuore. Quindi Daniele si trovava in Babilonia, in un paese dove sopra c'era che cosa? Il giudizio di Dio, dove c'era un popolo che si comportava, aveva una condotta che si opponeva agli insegnamenti e alle leggi del Signore. Era un popolo proprio idolatra che andava contro gli insegnamenti del Signore. E dove vediamo? E qual è stata la prima scelta in cui Daniele si è distinto in Babilonia? La prima scelta la troviamo al capitolo 1, versetto 5, dove dice il Signore: il re segna loro una porzione giornaliera delle vivande e della mensa reale e del vino che egli beveva. Ok, quindi cosa vediamo qua? Che gli era stata portata a tutti, a tutti coloro che sono stati presi dal popolo di Dio e portati in Babilonia, era stato dato che cosa? Delle vivande e delle bevande del re. E noi che cosa sappiamo? Sappiamo che le vivande e le bevande del re di Babilonia, ma come tutti gli altri re pagani, erano vivande e bevande consacrati agli idoli. Perché Daniele si è voluto astenere da queste vivande e queste bevande? Perché lo sapeva. E allora dice al versetto 8: e Daniele chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo o a contaminarsi. Che bello. Contaminarsi significa proprio, è qualcosa che ci parla di negativo, no? Come l'acqua. Quest'acqua è contaminata, qui contiene qualche batterio e non è buona. Contaminarsi significa proprio contagiare, rendere impuro spiritualmente, moralmente, corrompere, guastare. Quindi Daniele aveva preso questa decisione di non corrompersi con le vivande e le bevande del re, si è voluto astenere, quindi aveva fatto una scelta ben precisa. E sapete che anche in oggi tante volte è ancora così, c'è una festa ad Arconate il 17 gennaio che è la festa di Sant'Antonio, ed in questa festa le persone del paese si riuniscono, fanno un falò e che cosa fanno? Mangiano le salamelle e bevono del vino. In onore a che cosa? In onore a questo santo, in onore a questo idolo, in onore di questa statua. E noi sappiamo chi c'è, chi governa questi idoli e queste statue, chi c'è dietro queste cose. E credo che un credente è giusto ed è buono che non partecipi e si astenga a queste feste pagane, come aveva fatto Daniele. E la seconda scelta, che cosa, dove la troviamo di Daniele? La troviamo al capitolo 6. Al capitolo 6 che cosa vediamo? Vediamo che i satrapi e i capi di Babilonia che cosa fanno? Cercano un decreto per far cadere, per far peccare Daniele. Vediamo il versetto 4, dice: ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché era fedele e non c'era da trovare in lui alcunché di male o da riprendere. Che bello, un uomo veramente, Daniele, un giovane integro in tutta la sua condotta. Non potevano trovare, dice, alcunché di male o da riprendere. Allora cosa fanno? Pensano di fare una legge, la portano al re, dice: re, se nell'arco di 30 giorni chiunque rivolge qualsiasi preghiera all'infuori dei nostri dei o all'infuori di te sia gettato nella fossa dei leoni. Ma che cosa vediamo? Il re firma questo decreto, è irrevocabile, viene messo in atto. E qual è l'atteggiamento di Daniele davanti a una sentenza così, così dura per uno come lui? Che cosa vediamo? È bello, perché dice al versetto 10, vediamo un po' al versetto 10, dice: e quando Daniele seppe che il decreto era stato firmato, entrò in casa e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e rendeva grazie al suo Dio, come era suo solito fare per l'addietro. Che bello! Vediamo un giovane che davanti a una sentenza così pericolosa, così dura, che chi l'avrebbe disubbidita questa sentenza, chi avrebbe infranto questa legge, sarebbe stato messo a morte, quindi gettato nella fossa dei leoni. Questo giovane non si spaventa, ma che cosa fa? Quello che era consueto, quello che era il suo, sempre il suo modo di fare, il suo modo di agire, entra in casa sua e con le finestre aperte. Quindi le finestre aperte, sapete cosa mi è venuto in mente? Un po' come quando noi apriamo le finestre aperte, vuol dire che c'è qualcuno che in casa, che questa casa è viva, è vissuta. Quindi queste finestre vengono aperte, quindi tutti possono notare che c'è qualcuno che ha aperto delle finestre. E cosa faceva? Verso Gerusalemme. Gerusalemme di che cosa ci parla? Gerusalemme ci parla della casa, della casa di Dio, perché a Gerusalemme c'era il Tempio dell'Eterno. Quindi si rivolgeva a chi? Daniele, sempre al suo Dio, ha continuato a confidare nel suo Dio nonostante si trovasse in una situazione così difficile, così pericolosa. Non ha smesso di amare il suo Dio. E cosa fa? Cosa vediamo? Che Daniele viene scoperto. E che cosa succede? Viene preso e gettato nella fossa dei leoni. E che cosa vediamo? Cosa succede quando Daniele viene gettato nella fossa dei leoni? Vediamo che cosa ha lasciato Daniele come testimonianza in Babilonia, perché in lui c'era questo spirito straordinario che guidava la sua vita. Al versetto 20 troviamo che il re andò alla fossa dei leoni di mattina presto, dice, e con voce dolente, quindi proprio come qualcuno che stava quasi soffrendo perché Daniele forse non c'era più. Quindi era un uomo che era anche stimato da questo re di Babilonia. E vediamo, dice, il re da, dice, lo chiama al versetto 20. E come fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce dolorosa. Qualcuno che stava soffrendo, come abbiamo detto. E il re prese a dire a Daniele: Daniele, servo dell'Iddio vivente. Che bello. Cosa ha fatto capire Daniele in Babilonia? Che era un servo dell'Iddio vivente. E poi dice: il tuo Dio che tu servi del continuo. Che bello. Non dice il tuo Dio che tu hai servito qualche volta, quando eri in adunanza, quando c'è stata l'evangelizzazione, quando ci sono state le agapi. No, il tuo Dio che tu servi del continuo. Daniele, tante volte quando si va in macchina, no? C'è la striscia continua. E questa striscia continua non ci permette mai di girare o di sorpassare, ma devo andare sempre in quella direzione. Che bello. Daniele è sempre andato, ha sempre proseguito la sua obbedienza, il suo amore, la sua fedeltà al Signore in tutte le circostanze del continuo. E al versetto 22 che cosa vediamo? Quale fu ancora la testimonianza di Daniele? Dove ha portato la testimonianza di Daniele nella vita di questo re? Cosa ha prodotto? Vediamo, dice il mio Dio, ah no, dice Daniele, il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca ai leoni e non mi ha fatto e non mi hanno fatto alcun male. Che cosa vuol dire questo? Che il mio Dio in cui io mi sono confidato, perché al versetto 23 lo dice, dice: allora il re fu ricolmo di gioia e ordinò che Daniele fosse tratto fuori dalla fossa, e Daniele fu tratto fuori dalla fossa e non si trovò su di lui lesione di sorta, perché si era confidato nel suo Dio. Che bello, un Daniele, un giovane, un ragazzo che si è confidato sempre nel suo Dio. E questo confidarsi nel suo Dio, che cosa lo ha portato a fare? Lo ha portato a scampare da una morte sicura. E c'è un salmo c'è un versetto nel Salmo 51, dice: tu hai riservato un aiuto potente a quelli che confidano nel tuo nome. E confidare significa proprio avere piena fiducia, aprirgli il cuore. Ma è vero che Daniele aveva questo spirito straordinario e questo spirito di Dio, ma non è automatico, perché se io ho lo spirito di Dio, ho lo spirito del Signore, automaticamente mi comporto in maniera fedele e obbediente. Ci sono molti esempi nella scrittura, come Sansone. Sansone aveva lo spirito di Dio, ma non era guidato dallo spirito di Dio. Era sempre guidato dal mi piace, mi interessa, la voglio, è quella. Quindi sempre dai propri sentimenti. Il Signore dice: confidati nel Signore con tutto il cuore. Non ti appoggiare sul tuo discernimento, perché noi il discernimento ce l'abbiamo ancora quando riceviamo lo Spirito del Signore, ma guidare, però abbiamo un discernimento che tante volte, può, anche se abbiamo lo Spirito del Signore, può andare a scontrarsi, andare in modo opposto alla volontà del Signore. E invece Daniele era un uomo che si è confidato nel Signore con tutto il cuore, e la sua decisione di Daniele di confidarsi nel Signore con tutto il cuore, dove la vediamo? Di confidarsi nel Signore e mantenere la fedeltà al Signore. Al capitolo 1, versetto 8, Daniele prese la decisione nel suo cuore di non contaminarsi. Prese una decisione dove? Nel segreto. La prese lui davanti a Dio. Ed è bello perché quella decisione, dice, Daniele prese la decisione, e poi anche gli altri tre amici di Daniele presero la stessa decisione. Quindi tante volte una decisione, tante volte una condotta può essere contagiosa ad altre persone. Tante volte, come si dice, no? Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Perché? Perché se vai con lo zoppo impari a zoppicare. Perché? Perché è in maniera eccezionale, se vai con lo zoppo non zoppicherai. Proprio a livello, devi essere una persona unica, straordinaria, ma è quasi impossibile. E invece cosa ha fatto Daniele? Ha preso questa decisione e i suoi tre amici uguale. Tante volte, perché tante volte si dice che un modo di vivere, modo di, può essere contagioso? Perché quando Samuele era all'asilo e andava con Rebecca, e tante volte a tavola andava in mensa con Rebecca, no? E tante volte mettevano Rebecca vicino a Samuele. Perché? perché Rebecca non mangiava mai, invece Samuele mangiava sempre. Allora hanno detto, ma mettendo Rebecca che non mangia mai vicino a Samuele, chissà se per caso anche lei gli viene appetito e inizia a mangiare. Allora vediamo che questo Daniele, questa sua decisione ha influenzato anche quella degli altri tre, che avevano la stessa fede di Daniele, che non si sono piegati davanti a nessun idolo che c'era in Babilonia, come anche Daniele, dicendo, o re, noi sappiamo che il nostro Dio, in cui noi abbiamo confidato, ci libererà, anzi, ci libera dalla tua mano, o re. Che bello, dalla tua mano. Quindi uomini che sapevano in chi avevano creduto. E quale fu poi la testimonianza di questo re nel vedere la condotta di Daniele? Allora, capitolo 6, versetto 25. Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, a tutte le nazioni e lingue che abitavano sulla terra: la vostra pace abbondi. Io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tema e si tremi nel cospetto dell'Iddio di Daniele, perché è l'Iddio vivente che sussiste in eterno. E poi al versetto 27, egli libera e salva e opera segni e prodigi in tutta la terra. Che bello, la condotta di Daniele, la testimonianza di Daniele, lo spirito che era in Daniele e la scelta nel cuore di Daniele e la fedeltà di Daniele di rimanere fermo negli insegnamenti e nella legge del Signore, di continuare a amare il Signore nonostante davvero si è trovato in tantissime difficoltà, ha portato questo re Dario a fare una cosa, a credere nel Dio di Daniele, nell'unico Dio vivente e nell'unico Dio di sé che libera e salva. E allora mi chiedo, lo spirito di Daniele è il nostro stesso spirito, lo stesso spirito che abbiamo noi, vero? Il credente dal momento che si converte che cosa riceve? Lo spirito di Giuseppe, lo spirito di Dio, lo spirito di Daniele, lo spirito straordinario, riceve lo Spirito Santo. E questo lo troviamo in 1 Corinzi 3,16. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Allora la domanda è questa. Io che ho lo Spirito di Dio, questo Spirito straordinario, che cosa fa nella mia vita questo Spirito? Guida la mia vita o l'ho messo in un angolo del mio cuore? Ed è bello perché il pane e il vino di che cosa ci parlano? Di un Dio che ha fatto una scelta. Io vengo, o Dio, a fare la tua volontà. E poi che cosa troviamo? In Luca, al capitolo 4, versetto 18. Lo Spirito, il Signore, legge il profeta Isaia nella sinagoga e dice: lo Spirito di Dio è sopra di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Perché il Signore ci ha dato lo Spirito suo? Ce l'ha dato perché apparteniamo a Lui, ce l'ha dato perché siamo diventati Suoi figli, ce l'ha dato perché come caparra e sigillo della salvezza, ma ce l'ha dato anche per un'altra cosa, perché lo Spirito di Dio possa fare che cosa? Guidare la nostra vita. Che lo Spirito di Dio possa fare che cosa? Oltre a guidare, quindi con lo Spirito Santo, a cui noi possiamo veramente farlo agire per dare una grande testimonianza a chi e dove? A coloro che sono intorno a noi, e a darla dove? Sul posto di lavoro, darla a scuola, darla con i vicini, darla nella nostra famiglia, affinché anche gli altri, come il re Dario, possono dire di Daniele: servo dell'Iddio vivente, che servi del continuo il tuo Dio. Che possa essere così anche per noi. Amen.
Amen.